C'era una volta un re che aveva una bellissima figlia. Quando venne il momento di maritarla, mandò in giro per tutto il reame i suoi araldi perché leggessero questo bando.
Tutti i giovani sono invitati presso la corte di Re Pompone. Verranno indette alcune gare di astuzia, di forza e di bravura. E il vincitore avrà la mano della principessa.
I giovani della nobiltà bardarono subito i loro cavalli.
Che occasione!
La figlia del re!
Farò lucidare ben bene il mio stemma.
Correrò subito a corte!
Voglio essere il primo a mettermi in lista.
I giovani poveri del regno guardavano passare i nobili diretti al castello del re e dicevano:
guardali là, attratti come topi dal formaggio.
Quanto a noi, anche se il bando dice tutti giovani, è inutile che ci presentiamo.
Tanto la figlia del re non sposerebbe mai un povero.
Beh, pazienza.
Voi consolatevi pure come potete. Io voglio tentare.
Tu, Aurelio, un povero capraio?
La vedete la figlia del re che sposa un povero capraio?
Ma va là.
Le guardie non ti faranno nemmeno entrare a palazzo.
E invece le guardie, anche se in un primo momento non volevano farlo passare, si lasciarono poi convincere da Aurelio.
Il bando dice tutti i giovani. Io sono un giovane ed eccomi qua.
E Aurelio si trovò proprio davanti al re e a sua figlia, in mezzo ai giovani nobili del reame, e non era per nulla intimorito.
Ma che cosa fa quel capraio fra tutti quei giovani nobili? Non vorrà per caso aspirare alla mia mano?
Non temere, figlia mia, verrà subito eliminato. Ed ora si inizino le prove.
Per l'occasione ne abbiamo scelte di nuove. Non più tornei a cavallo, non più sfide a duello, ma prove di intelligenza e abilità. Chi ha più indovine mi risponderà. Chi una partita a scacchi vincerà. Chi nel fossato più pesci pescherà. Chi al volo prenderà la mela che la principessa lancerà. Suo sposo e signor diventerà. Suo sposo e signor diventerà.
Iniziarono le prove e Aurelio le superò tutte. Restava l'ultima. La principessa era abilissima a tirar mele in aria, ma per quanto facesse, Aurelio riusciva sempre ad afferrarle al volo. Alla fine il giovane fu dichiarato vincitore.
D'accordo, hai vinto. Non credere però che sia finita. Ti aspettano altre prove.
Già, altre prove.
Per prima cosa, e dovrebbe esserti facile data la dimestichezza che hai con le capre, porterai a pascolare 100 lepri. Perderai se una sola ti scapperà.
La prova avrà inizio domani mattina.
La prova da superare era molto difficile, per non dire impossibile. Ve le immaginate 100 lepri libere in un prato? Avrebbero cominciato a saltellare di qua e di là e poi se la sarebbero svignata. Aurelio, tutto triste, quella sera decise di andare a sbocconcellare il pane che rappresentava la sua cena in un prato. Se ne stava lì tutto pensieroso quando gli si avvicinò una vecchina.
Ragazzo, fai la carità a una povera vecchia.
Mia cara vecchina, io sono più povero di te, ma se vuoi un pezzo del mio pane te lo do con tutto il cuore.
Grazie, sei molto generoso, lo accetto volentieri. Ma perché sei tanto triste?
Aurelio spiegò tutto alla buona vecchina, che stette a pensare un momento, poi rovistò in una tasca del suo grembiule e tirò fuori un flauto.
Per ricompensarti di avermi dato un po' del tuo pane, eccoti questo flauto. Quando avrai bisogno di qualcosa, suonalo e vedrai.
Aurelio, rasserenato, quella notte dormì tranquillo e il mattino dopo...
Bene, guardie, aprite i recinti delle lepri.
Le guardie non avevano ancora aperto completamente i recinti che le lepri erano già sparite per la campagna in tutte le direzioni. Il re e sua figlia risero vedendo il povero giovane correre appresso alle lepri, ma Aurelio non era uno stupido.
Ridete, ridete! Se sapeste che sto correndo solo per allontanarmi da voi e poter suonare il mio flauto, non vi divertireste così. Ecco qua, ora che mi sono appartato, suono il flauto e...
Ed ecco che da tutti i cespugli, da tutte le tane dove si erano nascoste, apparvero le lepri, che si misero tranquillamente a mangiare l'erba vicino ad Aurelio. Un consigliere del re, facendo una passeggiata, vide le lepri radunate intorno al ragazzo e corse a riferire ogni cosa alla principessa e al sovrano. Allora la fanciulla pensò al modo di ingannare Aurelio. Si vestì da pastorella e andò tutta sola nel prato dove il capraio se ne stava con le sue 100 lepri attorno.
Oh, guarda! Un gregge di lepri!
Oh, guarda, una pastorella!
Quella lepre lì è proprio simpatica!
Chi? Io?
Sì, è leprottina, proprio tu!
Ah!
Senti, perché non mi regali una lepre?
D'accordo, a patto che tu mi allacci la scarpa destra!
Io? Allacciarti una scarpa? Non sai chi sono io?
Una pastorella, no?
Neanche per sogno! Io sono... Già, una pastorella!
Aurelio aveva subito riconosciuto sotto gli abiti della pastorella la principessa e ora desiderava divertirsi. Dal canto suo, la principessa non voleva assolutamente sposare il giovane capraio e quindi era disposta a far di tutto pur di vederlo fallire nelle prove. Così, rossa per la rabbia, si chinò e brontolando allacciò la scarpa del giovane.
Grazie, principe, voglio dire pastorella. Eccoti la lepre. Su, quante storie! Vai, leprottina! Poi ci penso io!
La lepre, di malavoglia, si lasciò infilare nel cestello della principessa. Ma questa non aveva ancora fatto pochi passi che Aurelio si mise a suonare il flauto.
Oh, che sventata! Ho lasciato che la lepre scappasse dal cestello e non oso tornare da Aurelio. Temo che finisca per riconoscermi.
E la principessa tornò al palazzo. Re Pompone allora pensò a sua volta al modo di ingannare Aurelio. Si vestì da contadino e, in groppa a un somarello, si presentò al giovane capraio.
Oh, guarda, un gregge di lepri.
Oh, guarda, un contadino.
Ragazzo, mi daresti quella lepre?
Ma perché tutti mi vogliono portare via? Sempre a me tocca.
Aurelio, che aveva riconosciuto subito il re sotto le vesti del contadino, gli promise la lepre, a patto che baciasse sul muso il suo somarello.
Io baciare sul muso un somarello? Ma tu non sai con chi stai parlando, ragazzo.
Con un contadino, no?
No! Sì, cioè, insomma.
E il re, anche se riluttante, baciò sul muso il somarello.
Grazie, maestà.
Sta zitto, asino, cioè, somaro.
Il re ebbe la sua lepre, sempre la stessa, ma era appena partito al galoppo che Aurelio suonò il flauto e la lepre cominciò a divincolarsi, poi balzò in testa al somarello e scappò via. Nel tentativo di fermarla, il re cadde perfino dal somaro. E così, a sera, Aurelio poté ritornare al palazzo con tutte e 100 le lepri che lo seguivano come tanti agnellini.
La prima prova l'hai vinta e sei stato veramente bravo. Ora ti aspetta la seconda. Nel granaio ci sono 100 sacchi di lenticchie e 100 sacchi di piselli ben mescolati fra loro. Tu, in una notte e senza lucerna, bada bene, senza lucerna, dovrai dividere i piselli dalle lenticchie.
Anche questa prova era molto difficile, ma il capraio ormai sapeva di poter contare sul flauto. E l'idea di come superarla gliela diede proprio la principessa, che ridendo gli disse:
nemmeno un esercito di formiche ci riuscirebbe.
Giusto, non un esercito, ma 10, 100 eserciti di formiche. Aurelio si lasciò chiudere nel granaio senza protestare e, appena tutti si furono allontanati, cominciò a suonare.
Eccovi qua, care formichine.
Bene, noi essere venute te aiutare. Noi ti fingere tutte piselle da lenticchie.
Il re non voleva credere alle proprie orecchie quando il mattino dopo i servi vennero a svegliarlo.
Re Pompone!
Re Pompone!
Quel capraio è riuscito a dividere i piselli dalle lenticchie.
Possibile! Andrò io a vedere con i miei stessi occhi. Intanto voi riempite di pane una stanza fino al soffitto. Questa sera vi farò rinchiudere quel capraio e gli dirò che durante la notte dovrà mangiare tutto quel pane. Oggi, per maggior sicurezza, gli farò preparare degli ottimi manicaretti e lo farò mangiare a più non posso. Guardie, sorvegliate affinché i miei ordini vengano eseguiti.
E così la sera Aurelio, dopo che ebbe mangiato fino a rimpinzarsi, fu portato nella camera piena di pane. La principessa disse:
questa camera è talmente piena di pane che non ci starebbe nemmeno un topo.
Giusto, flauto, melodia e opla, una marea di topi comparve come per incanto e si mise a mangiare con appetito il pane. Aurelio si sdraiò e, cullato da tutto quello sgranocchiare, si addormentò. Il mattino dopo...
Re Pompone, quel ragazzo è eccezionale, ha mangiato tutto il pane che riempiva lo stanzone. Ora fresco e riposato, quasi avesse ben dormito, sta facendo colazione e non gli manca l'appetito.
È incredibile, povera figlia mia, non ci resta che un ultimo tentativo. Servi, radunate tutta la corte e chiamate il capraio al mio cospetto. Lo metteremo a dura prova.
Ben presto Aurelio si trovò alla presenza del re e di tutta la corte.
Aurelio, devi raccontarmi tante frottole da riempirne un sacco e che sia pieno fino all'orlo.
Benissimo, maestà. Allora, un giorno ho preso una botte, l'ho gonfiata fino a farla diventare un bottone. Boom! Ho un udito così acuto, ma così acuto da bucare le pareti. Boom! Il mio pollaio è così pieno di galli, ma così pieno di galli che è diventato una galleria.
E Aurelio andò avanti a raccontare per un bel pezzo. Ma Re Pompone scuoteva la testa.
Ancora, ancora! Il sacco non è pieno.
E allora, un giorno la principessa qui presente, vestita da pastorella, è venuta a trovarmi e mi ha allacciato una scarpa.
La corte cominciò a ridere tanto, ma tanto a quest'ultimo racconto da non finire più. Ma la principessa era livida dalla rabbia. Aurelio continuò.
E non basta, anche Re Pompone qui presente è venuto un giorno da me e ha baciato...
Basta, basta, il sacco è colmo, hai vinto. Sposa mia figlia, ma sta zitto.
Le nozze vennero celebrate e Aurelio riuscì a essere tanto gentile con la principessa da convincerla a volergli bene e tutti vissero felici e contenti per tanti e tanti anni.
Finisce così, questa favola breve se ne va, se ne
va. Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta, il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà.